che qualcuno ogni tanto paghi le sue scelte.
Allora, dicevamo, non è casuale che Goffman a un certo punto nelle sue teorizzazioni più tarde arrivi a immaginare che dietro il vestito non c'è nulla, che non è Carlo Vanzina, però insomma la retorica più o meno è quella. Ovvero sia, cosa dice Goffman a un certo punto? Potrebbe darsi che noi siamo di fatto le grammatiche dei contesti, cioè che di volta in volta diventiamo ciò che viene richiesto dalla situazione. Zelig, no? Non è casuale che sia venuto fuori qualche anno fa, non so se rivedete un attimo le vostre scelte cinematografiche e guardate qualcosa di un po' trascorso, perché sono testi importanti. Io ci metterei anche La leggenda del re pescatore, che era un film meraviglioso, ma comunque è una questione di gusti personali. Allora, dicevo, siamo fatti dalle nostre scelte. Le nostre scelte però non sono quello che ci hanno raccontato, ovvero sia scelte autonome, ma sono obbligate dai contesti. Ogni contesto è un frame, no? Tant'è vero che appunto Goffman, gli ultimi lavori sono sui frame, una cornice all'interno della quale diventi lo studente, il paziente, il dottore, l'operaio, il criminale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tu non ci sei. Non c'è altro, c'è solo questo. Ok. Che è una visione nichilista. Potrebbe essere accettata, tutto sommato, ma io credo che in questo Goffman abbia peccato di una mancanza d'ascolto verso di sé, nel senso che, per quanto sia inspiegabile, credo che tutti noi, se ci poniamo mente, ci accorgiamo del fatto che proviamo una forma di continuità nel tempo. Noi siamo noi. Non siamo una semplice successione di momenti dettati da qualcun altro. Noi abbiamo una forma di consapevolezza di noi che è inspiegabile. Ripeto, perché non è ovvio, come non è ovvio il fatto che i 70 miliardi di esseri viventi che siamo pensino in termini di uno. Non è neanche ovvio che l'io che eravamo 15 anni fa sia la stessa cosa di oggi. Anzi, non lo è, e lo sappiamo perfettamente. Allora cos'è questa continuità? Come vedete, se non penso in modo aperto, se non penso nei criteri dell'et et, io avrei grossi problemi a spiegarmi. No? Tant'è che la categoria di individuo nasce esattamente per questo, ovvero sia per dare dei limiti ben chiari e dire tu sei questo da adesso fino a quando non muori. Non è così. Noi siamo un divenire costante, ma un divenire costante che si fonda su qualcosa. Questo è il motivo per cui trovo che Simmel sia un meraviglioso punto di partenza per l'oggi. No? Perché Simmel a un certo punto ci dice questo: io credo nella profondissima posizione di individualità, che però è un concetto, come vedete, che non è un concetto, ma è un po' un mito, perché nessuno di noi è in grado di andare a vedere dov'è sta posizione di individualità, com'è fatta, c'è, non c'è, boh, e quello è il problema. E secondo me, come probabilmente secondo Simmel, questa posizione è il seme della famosa, del famoso mito della ghianda di cui parla Hillman, no? Tra le altre cose, in quel bellissimo libro che se vi andasse di leggere non fareste un soldo di danno, che si chiama Il codice dell'anima. C'è anche, a parte il mito di Er di cui abbiamo parlato la volta scorsa, c'è anche il mito della ghianda, ovvero sia il fatto che appunto la ghianda è una ghianda ma diventerà una quercia, e già è tutto lì, la quercia che sarà è già tutta nella ghianda, oppure dipende da dove questa ghianda cadrà, che tipo di terreno troverà, che tipo di agenti atmosferici ne influenzeranno lo sviluppo. Non ci sono due alberi uguali. Le ghiande sembrano tutte uguali, quindi come vedete c'è un problema di crescita, c'è un problema di dispiegamento, c'è un problema di modellarsi nel corso del tempo. E se tu non lavori sul principio, sulla forma formante, potremmo dire, non avrai nessun controllo sulla forma formata, sarai stato fatto da altri, che è quello che stiamo cercando di fare sotto tutti i cieli. C'è una vostra collega che sta facendo una bella tesi sul credito sociale cinese, so quanti di voi sappiano di che si tratta, ma è una cosetta che sarebbe opportuno conoscere, tanto per cambiare, visto che riguarda quasi 2 miliardi di noi, e ci sono serie minacce che cominciano a riguardare anche noi, perché in qualche misura è una radicalizzazione del programma di valutazione generalizzato che c'è su internet. C'era anche un episodio di Black Mirror qualche tempo fa che parlava di questo. Ecco, in Cina lo stanno facendo a un certo punto, no? E quindi che succede? Che a seconda della tua reputazione, a seconda della tua conformità ai dettati del potere, a seconda del tuo adeguarti ai modelli di successo proposti, prendi punti e ottieni cose. Quindi in qualche misura cos'è? Un sanzionare una forma di stratificazione sociale basata sull'aderenza ai criteri del regime, che è il sogno di qualunque Stato per certi versi. È il motivo per cui Engels, Marx e tanti altri ce l'avevano radicalmente con l'educazione. No, perché l'educazione può diventare anche questo, uno strumento di distorsione o comunque uno strumento di, no, messa in forma esterna a quello che sei. Allora, siccome noi appunto ragioniamo male, abbiamo fatto per un certo lasso di tempo, abbiamo avuto l'idea che l'educazione andasse evitata, senza renderci conto che anche qui è un problema di etet. Perché quell'educazione che può distorcerti comunque è l'educazione che ti permette di entrare a far parte di un gruppo. Allora, se rifiuti l'una, rifiuti anche l'altro. È un po' la meccanica contraddittoriale della moda in Simmel, no? Io adotto una moda, ma allo stesso tempo sto rifiutando tutte le altre. E questa cosa accade anche lei contemporaneamente, non è che ci sono due momenti separati. Tu in una cosa ne fai due. E noi questo dovremmo averlo imparato, visto che siamo il frutto, la prova provata del fatto che accadono miriadi di processi contemporaneamente e sincronizzati. Perché il nostro vivere è questo. È una sincronizzazione continua di miriadi di processi dei quali abbiamo una vaga idea. Non credo di poter andare oltre questo, per quanto apprezzi molto ovviamente gli sviluppi della medicina. Però dobbiamo riconoscere che abbiamo una vaghissima idea di come tutto questo accada, perché la nostra visione è meccanica, e una visione meccanica purtroppo non è in grado di accettare la contemporaneità. Il fatto che qualche tipo di mossa, chiamiamola così, al nostro interno, fisiologica, abbia più di un esito. No? Magari esistono enzimi che fanno più cose, come si sono accorti nel momento in cui hanno cominciato a decrittare il genoma. Il genoma sembrava che una volta che avessimo il genoma potevamo cominciare a progettare la gente come ci pareva, no? Tipo il piccolo meccanico, no? Metti lì, adesso voglio un bambino con i capelli così, gli occhi così, che pensi così. E poi si sono accorti che, guarda caso, i cromosomi hanno una molteplicità di funzioni, da soli e in accoppiamenti. E questa cosa, prima di capirla, se mai la capiremo, ci vorranno i millenni, perché abbiamo fatto sta corsa folle al genoma, che ci dà una serie di informazioni, per carità, meglio che non averle, si potrebbe dire, ma sarebbe opportuno valutarle per quello che sono, non gli strumenti del meccanico, sono qualcos'altro. Quindi, come vedete, il circolo torna, nel senso che se non hai una posizione profonda, sviluppata, se non hai fatto crescere la tua ghianda in qualche modo, sei probabilmente la serie di successioni di eventi di cui parla Goffman. Una serie sfortunata di incidenti, no? Se non ricordo male, o di avvenimenti, se non ricordo male la serie su Netflix. Quindi, il motivo per cui la cultura deve essere interpretata da un punto di vista di attività è questo. Vi stimate abbastanza da diventare, come dire, in qualche modo responsabili della vostra vita o no? Che è tutto lì, poi il lavoro, dopo, non è un problema, per certi versi, perché qui parliamo di problemi molto più importanti. Che una banda di lavoratori rincoglioniti che vota certe persone è un problema per tutti, quindi bisogna in qualche misura prenderne atto. E ne vogliamo far parte? A voi l'ardua sentenza, però il concetto di fondo è esattamente questo. Allora, noi stiamo, non so se lo sapete, ma sono diventato il coordinatore di questo corso nel frattempo, che è uno dei motivi per i quali riesco a fare un po' meno lezione del solito, però potrebbe essere un modo per fare delle cose interessanti, per cui stiamo lavorando, e ve lo dico in premiere, come dicono i francesi, all'apertura di una sala studio a Palazzo Sacripanti al piano di sotto, di fronte alla biblioteca, e all'apertura più continuativa della biblioteca è un suo, come dire, aumento di libri, così almeno cerchiamo di mettervi a disposizione qualche strumento. Se tutto funziona liscio, perché è chiaro che tra dire questo e poi ottenere i risultati ci sono 50 burocrati in mezzo e non è una cosa semplice, però insomma ci si prova, dovrebbero arrivare buona parte dei testi che vi interessano di Edgar Morin, non soltanto il mio, ma tutti gli altri, perché come vi ho detto, questo lavoro è il frutto di una richiesta dell'UNESCO che stranamente si è resa conto del potenziale del pensiero di Edgar Morin e gli ha detto: senti, allora abbiamo i 6 volumi sul metodo che dovremmo comprare anche quelli, però non è che li possiamo proprio far leggere a tutti, mettiamola così, quindi ci servirebbe qualcosa di un po' più utilizzabile. E quindi Morin ha cominciato a scrivere, ha scritto I 7 saperi, poi ha scritto La testa ben fatta, poi ha scritto Insegnare a vivere, adesso recentemente è uscito 7 lezioni sul pensiero globale, non so se continuerà, stava a 92 anni, chapeau, ci metterei un paio di firme al volo per arrivarci anch'io, però diciamo che nel frattempo siamo eventualmente in attesa di ulteriori passaggi. Chi volesse, come dire, è esortato caldamente a andarsi a leggere qualcosa di tutti questi libri. Tra l'altro, adesso con calma ci penso, ma io avevo avviato un'esperienza di book sharing. Chissà cos'è il book sharing? Condivisione di libri, esatto, ovvero sia un angolo nel quale si mettono dei libri senza rottura di palle di gente che ti chiede chi sei, che non fai, quando lo riporti, eccetera, quindi non una biblioteca, che si basa, si spera, sul fatto che i comportamenti siano in qualche misura allineati alla filosofia della questione, per cui tu puoi andare, lasciare un tuo libro, prenderne un altro e eventualmente continuare a farlo. Ora ci devo rilavorare un attimo, ma certo, su quelle esperienze, quelle, come dire, quei tentativi che poi ti rivelano quanto tu viva da un'altra parte. Per cui se per caso invece voi riusciste in qualche misura a dargli un minimo di senso, potremmo anche fare in modo che ci pensi anche il comune. Io ho pensato di fare di mettere alcuni punti di book sharing, non so, per esempio nell'atrio del comune, in posti dove uno veda ste cose e si dica: che cazzo sono questi? Degli spessori per i tavoli, come si diceva ai tempi. No, sono libri, pensa, magari se li leggi stai meglio. Quindi ecco, l'idea generale potrebbe essere carina, è questa. Quindi l'esortazione finale è: comunque leggete qualsiasi cosa, ma leggete. Ecco, magari non i protocolli dei 7 savi di Sion, che quelli, se ve li risparmiate, uguale. Comunque, ad ogni modo, questo quanto ritenevo importante dirvi, ma c'era un altro esempio che avevo detto che avrei fatto e ve lo faccio. Stavo sentendo la lezione di un mio cultore, collaboratore, amico, allievo, un po' tutto, come vedete anche lì siamo nel contemporaneamente, che mi ha aiutato alle lezioni della magistrale quest'anno, e parlava del Mose. Forse avrete sentito parlare, non Mosè, ma il Mose, più o meno l'idea era quella, ma insomma. Allora, cosa dice? Dice: il Mose nasce con l'idea di resistere all'alta marea. Ok? Quindi nasce con l'idea di opporsi all'alta marea. Gli argini dei fiumi nascono per opporsi alla crescita di livello dei fiumi. Tutta la nostra politica fino ad oggi, tutta la nostra politica ambientale è diurna. Si fonda sull'antitesi, si fonda sulla resistenza, si fonda su quell'atteggiamento verso la morte di cui abbiamo parlato. Io ti tiro sui muri, allora non tiriamo su solo muri, ma tiriamo su argini, tiriamo sul Mose, tiriamo su tutte cose, guarda caso sempre movimento di, no, elevazione, di opposizione, e perdiamo regolarmente, no? Perché il Mose, nell'ipotesi remota che funzioni, e su questo se qualcuno è interessato ci sono una miriade di materiali online nei quali si dice che era sbagliato sin dall'inizio, è stata tutta una serie di congiure per ovviamente poter accedere a fondi pubblici, che comunque ingegneristicamente è problematico perché probabilmente ciò che hanno montato già si è rotto nel frattempo, no? Ma non solo, qual è il punto divertente, se vogliamo metterla fra virgolette, della cosa? Che il Mose può resistere a un'alta marea di 1,5 metri. Si sono dimenticati o non hanno tenuto conto, non ci hanno pensato, perché tanto il pensiero contestuale è da un'altra parte, che i mari si stanno alzando. Quindi quanto è stata l'ultima marea che abbiamo avuto a Venezia? Quasi 1,80. Se anche ci fosse stato il Mose, era uguale. Non so se vedete il problema. Se tu unisci sapere iperspecializzato, atteggiamento divisivo, ottieni questo. Ovvero sia delle cazzate colossali, detta proprio in modo non molto francese, però il problema centrale è questo. Allora tu dovresti ragionare in altri modi, come diceva giustamente il mio amico, come credo di avervi già accennato, Se tu hai un fiume che cambia di livello, perché è normale che il fiume cambi di livello a seconda delle piogge, delle stagioni, no? Tutte queste cose che sono là fuori, ma ci siamo dimenticati, allora dovresti fare in modo che esistano dei metodi perché questo livello venga assorbito da altro, non che lo costringi, perché per quanto tu lo possa costringere, a un certo punto quella costrizione finisce e se hai fatto male i conti, il fiume esce. E tu hai dei problemi, perché lo sappiamo piuttosto bene tutti che l'acqua è un elemento abbastanza complicato. Allora che devi fare? Gli devi lasciar fare la parte sua al fiume, non devi costruire nelle zone di esondazione, non devi fare in modo che i fondali si alzino o che vengano devastati da quelli che prendono la sabbia, non devi fare delle cose. No, questo è il punto. Devi vivere col fiume. Questo è il concetto di resilienza, oggi, che è un concetto che diventa abusato anche lui perché noi le parole le tritiamo come dire. Dei pezzi di legno per fare trucioli, però di fatto l'idea è questa: la resilienza vuol dire in qualche misura tentare di gestire il cambiamento e le situazioni anche adattandosi, non soltanto resistendo. No? Il giro di una danza e poi un altro ancora, dice Branduardi parlando dell'atteggiamento verso la morte. Quindi tu non puoi prendere di petto i fiumi, non puoi prendere di petto le montagne, perché comunque vincono loro. So cos'altro serva adesso per farcelo capire, ma è un continuo. Ormai senti un telegiornale, è un bollettino di guerra, è cascato questo, è cascato quello, c'è stata una frana, c'è stato un incendio, arriva un temporale, ormai temporale comincia a diventare un largo eufemismo, ma comunque quello che è, allora lo vogliamo riconoscere che sta vincendo la natura, poveraccia, oppure no? E lo sta facendo per colpa nostra, in larga misura, no? Perché anche quello ci sarebbe da mettere, sottoscrivere un attimo. Quindi, come vedete, quando vi dico che il pensiero immaginale non è un pensiero banale che puoi adottare nei salotti radical chic, secondo la retorica corrente degli imbecilli, ma qualcosa che configura il modo in cui agisci, è questo che vorrei che capiste. L'azione concreta, la politica, il Mose, è frutto anche di un sistema immaginale a monte del quale non sappiamo, ma che detta le regole. Allora, al momento in cui c'è da scegliere fra due progetti, uno dei quali predica l'adattamento e l'altro predica l'opposizione più rude, quale scegli tu? Quello dell'opposizione, perché è quello il tuo modo di vedere il mondo. So se sta cosa è chiara, ma non lo sai mica, non è che ti hanno detto che tu c'è la Spaltung alla fine del tuo paradigma, non ne hai la più pallida idea. Quello che tu sai è che per un qualche motivo, e siccome forse almeno sui processi decisionali ci dovremmo essere capiti sul fatto che noi operiamo scelte sulla base di una serie di questioni che non sono tutte razionali, anzi, lontanamente. Allora, se queste questioni non razionali tu non le concepisci, non sai che esistano, hai detto che sono sbagliate, eccetera, 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 non le prenderai mai in conto e quelle continueranno a farti agire sempre nello stesso modo. In più c'è la memoria del corpo, in più c'è la cultura, ci sono una miriade di ragioni per le quali a un certo punto tu prendi sempre la stessa direzione. Ci sono stati una montagna di snodi nella storia occidentale, se ve l'andaste a studiare sarebbe così bello, perché tu parti da papi remoti dei quali non hai mai sentito parlare, trovi studiosi che non immaginavi minimamente avessero un qualche peso, ma guarda caso l'avrebbero avuto se qualcuno avesse dato loro una possibilità. Ma noi abbiamo sempre scelto gli altri, sempre quelli che erano casualmente in accordo col paradigma. Quindi, credo di avervelo menzionato da poco, ma ve lo ricordo perché se può mai dire, il problema dell'omeopatia, tanto per saltare di palo in frasca apparentemente, è un problema che oggi viene ridotto a un medico del 1870, mi ricordo adesso di preciso chi è il fondatore ufficioso dal mio punto di vista dell'omeopatia. Ma non è lì il punto è in una disputa che ha opposto due scuole di pensiero completamente diverse sull'uomo e il suo modo di funzionare, chiamiamolo così, fra virgolette, che erano risalenti a due nomi che probabilmente avrete sentito, uno è Galeno e l'altro è Paracelso. Ecco, ha vinto Galeno, che guarda caso è quello che ragionava nell'ottica diurna. Perché Paracelso di cosa parlava invece? Esattamente dell'andare con l'uguale, che è il principio fondamentale dell'omeopatia. Nell'omeopatia tu non ti opponi, mentre nella nostra medicina sì, che fai? C'è la malattia e tu poi gli tiri delle belle bombe mirate, no? Come viene detto, oggi vai a fare le cose e trovi le cellule target. Non sono casuali queste immagini, rientrano nell'insieme della costruzione del nostro modo di pensare. Noi pensiamo alla malattia come qualcosa che va annientato, di nuovo, sano da una parte, malato dall'altra. E questo è un modo di vederla, ma non è vero, come sembrano sostenerlo quelli che ne parlano. Non c'è una realtà oggettiva, c'è il fatto che tanti secoli fa Galeno ha vinto. E Paracelso, con tutte le sue idee diverse, no. Semplicemente questo. Se avesse vinto Paracelso, oggi penseremmo a quelli che ci dicono che le medicine devono essere concepite come bombe di profondità, come a degli stolti. E invece pensiamo il contrario. Ma questo è il motivo per cui vi dico che sapere la storia non è un esercizio ozioso. È qualcosa di fondamentale, perché ti permette di cominciare a mettere le cose in prospettiva e a renderti conto del fatto che vivi in un momento storico che ha una serie di convinzioni che vengono da tante radici e tanti motivi, ma sono convinzioni che potrebbero essere modificate. Non hanno assolutamente nulla di definitivo. Non è vero che il mondo ormai è fatto così e te lo devi tenere, anche perché tanto ci pensa da solo a sfarsi se non lo aiuti tu. Sarebbe più carino che partecipassimo al processo, secondo me, no? E non lo lasciassimo accadere, perché tanto quello poi accade. Su questo potete metterci le mani sul fuoco. Non so se state vedendo, non sono solo gli incendi nei boschi, sono gli incendi nelle nazioni, no? C'è mezzo mondo in piazza, ma improvvisamente dopo 23-30 anni di letargo tutti si sono accorti che forse si potrebbero incazzarsi. Il problema è che la consapevolezza, gli strumenti, le conoscenze nel frattempo si sono un attimo appannate, però magari, come dice Cacciari in uno degli suoi ultimi interventi, potremmo interpretare questi come i vagiti di un neonato e non come i rantoli di un moribondo. Credo che anche qui sia un problema di prospettive, come vedete, no? Potrebbe benissimo essere che i paradigmi cambino così, anzi io ne sono profondamente convinto. Non cambiano in modi lineari, cambiano traumaticamente, perché è talmente tanto quello che è in gioco che pensare a una transizione tranquilla, slow, no? Smooth, come dicono gli inglesi, non va, no? Perché quelli che hanno gli strumenti di dominio continuano ad avere gli strumenti di dominio e vogliono rimanere lì. E come abbiamo visto, oggi si è costituita un'elite che è molto più potente di tutte quelle che l'hanno preceduta, grazie a tutta una serie di nostre scelte, acquiescenze, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui temo che il paradigma passerà in modo traumatico. Il problema è cercare di fare in modo che quello che arriverà dopo sia un attimo meglio. Perché mica è detto. Non siamo a Hollywood. Ricordiamocelo, perché, come dire, è parte della vostra responsabilità. E questo ci porta all'altra questione della profonda posizione di individualità di cui abbiamo parlato. Senza chi è responsabile? Se io sono soltanto agito dai contesti sociali, che tipo di autostima o che tipo di vergogna posso provare per me, visto che non ci sono? O no? Oppure faccio come facciamo noi, che quando siamo cattivi invochiamo la colpa esterna, le varie famose dicotomie, quindi l'ambiente, i geni, i genitori, la cultura, tutti cattivi, sempre tutti gli altri, noi di bello dove eravamo. Però quando invece sei bravo, sei tu che sei bravo. Come funziona sta cosa? Ho dei problemi. Devi essere bravo eppure cattivo, eppure sbagliato, eppure perdere, eppure fallire, tutte queste cose. Sei sempre tu se vogliamo metterle in campo, se no le lasciamo da una parte, ma ci si crea un grosso problema. Con chi me la piglio se tu fai cose sbagliate, visto che tu non ci sei? Chi è il responsabile del tuo agire se non sei tu? Me la prendo coi frame? Ah, beh, la grammatica sociale che porta l'uomo allo stupro va corretta. Bella soddisfazione. Se proprio. Allora può darsi, ed è molto probabile, che ci siano delle componenti culturali, no? In questo. Ma è anche molto probabile che ci siano altre componenti, ma non possiamo comunque ridurre il comportamento individuale a un cocktail di componenti esterne, perché altrimenti non c'è l'individuo. Ma può essere un cocktail di psiche, geni, interferenze sociali, legislazione, quello che vi pare. Però se non c'è anche una parte che voleva, una parte che partecipava, una parte che era consapevole, di che parlo? Di un robot? Ripeto, com'è che abbiamo tante narrazioni di zombie noi ultimamente? Perché è ovvio che alla fine la sensazione è quella. Tu hai davanti a te macchine umane in preda a desideri brutali e basilari, ma non c'è il minimo controllo, non c'è il minimo empatia, non c'è niente. Quello vogliamo essere? Come vedete, le scelte filosofiche, tra virgolette, portano delle conseguenze molto concrete. No? Accettare l'idea che non ci sia una continuità soggettiva, che non ci sia una sostanza soggettiva, implica la perdita del principio di responsabilità, perché non è più nulla imputabile a nessuno. No? Come ragioniamo noi oggi, d'altronde? Ho fatto un giuramento 15 giorni fa, un mese fa, 2 anni fa, ma sono cambiato, quindi non vale più. Via, ricominciamo. Facile. Come no, te lo raccomando. Comunque, capite che le cose in ballo sono tante, ed è ovvio che questo è anche, tanto per rimanere nell'etet, un discorso politico. No? Perché anche lì, politico e privato sono un tao. Ci sono momenti in cui è tutto politico, dei momenti in cui è tutto privato, dei momenti in cui le cose si equilibrano. A noi passiamo da un momento in cui da un momento in cui è stato tutto politico, tanti anni fa. Adesso abbiamo passato una fase in cui era tutto privato e pare che questa fase si stia in qualche misura modificando, no? Perché ci sono un sacco di persone che per un verso o per l'altro partecipano. Possiamo anche non essere d'accordo su tante piazze, ma l'importante è che ci siano. Quindi per certi versi vediamo che a livello di indicatore sociologico c'è una rinnovata attenzione a comportamenti che influenzino le politiche. E questa è la politica, santi Dio. Non i giochi di palazzo di Renzi, o di Salvini, o di Conte, o di chi ve pare, per usare dei nomi soltanto di oggi. Però il punto centrale è questo, la politica è fare in modo che il gruppo di cui fai parte si comporti come ritieni che sia giusto. Questo è l'essenza della questione. Ok? E fai delle scelte, perché non avendo tutte queste grandi risorse a disposizione, già hai 5, che ce faccio con questi 5? È più importante che aiuti le aziende o è più importante che rimetta a posto le scuole? È più importante che faccia qualche altro condono per gli evasori che tanto poverini si sono semplicemente scordati di pagare? E vi faccio presente che io, avendo pagato tutto sempre in vita mia, mi sento sempre più un coglione, perché è chiaro che non si può fare diversamente, no? Voi vedi, tu paghi le multe appena arrivano, dopo che scopri che c'è gente che non l'ha pagata per 20 anni, ma poverino. Poverino che? Lo vogliamo declinare in quest'ottica la questione che vi ho detto di Taylor o no? Se tu le hai pagate le multe, perché lui no? Non trovate che sarebbe carino capirla sta cosa? Perché se io pago le tasse e gli altri no? Non è che io colgo i soldi sugli alberi, quindi se io pago le tasse ci sarà un motivo. Allora perché tu no? Sarebbe carino chiederlo un po' in giro, un sacco di istanze assortite, no? Tipo l'Unione Europea, queste cose qua. Vabbè, comunque, chiusa questo breve momento di snervamento, ma che dicevo prima dello snervamento che mi ha un attimo obliterato? No, della politica più nei pressi, stavamo dicendo qualcosa a proposito dell'agire politico. Ok, allora sì, dicevamo, come dire, appunto, vi stavo dicendo questa cosa, che la politica dovrebbe essere questo, e parlando di politica, parliamo dell'ultima parte del mio libro che non ho ancora trattato, per quanto tempo ci sia rimasto, non molto, ma insomma dovrebbe essere sufficiente. Parliamo dell'ultimo capitolo, dove trovate una serie di riflessioni sulla politica, sempre, interpretata alla luce dei lavori di Michel Maffesoli, è integrata da una mia ricerca, diciamo, personale su Peppone e Don Camillo. Non so se avete presente qualcuno di voi. Pochi. Allora, c'è una serie di cose da vedere, di film d'epoca con, mi pare che era Gino Cervi e Fernandel, se non sbaglio, che facevano appunto Peppone e Don Camillo, che sono il tutto di un tale che si chiamava Giovannino Guareschi, che era stato un personaggio molto rilevante anche della politica italiana negli anni 50. E aveva creato questa coppia, un sindaco comunista di quelli proprio no così ma così, e un prete invece democristiano, al tempo erano quelli i due archetipi, i due simboli in cui si declinava questo tipo di questione. E la loro dialettica però è estremamente diversa da quella che vediamo noi oggi, no? Perché loro sono contraddittoriali e sanno di esserlo. Questo è il punto, non arrivo mai agli estremi del massimalismo intollerante, no? Tant'è che, tanto per dirvene una, Peppone battezza il figlio, lo battezza Lenin, però lo battezza. Perché? Perché il Don Camillo è un suo amico, tutto sommato. Perché sotto c'è qualcos'altro. Il legame fra uomini non è riducibile semplicemente a un'opposizione partitica, cosa che pare ci sia un po' sfuggita dalle mani, anche quella tra le altre cose ultimamente. Ma è un qualcosa in più. E ci dice Guareschi e Maffesoli che questo sottofondo da cui c'è il qualcosa in più è più importante. Allora Maffesoli parla di una coppia di opposti, tanto per cambiare, complementari, che sono potenza e potere. E la potenza la chiama sotterranea, quindi in che regime va la potenza? Notturno. Ciò che è sotterraneo, ciò che è ctonio, non voglio esagerare con le parole complicate, ma è carino ogni tanto buttarne lì una, è notturno. Semplicemente perché sottoterra la luce non ci arriva, sappiamo benissimo, no? Tutti i vari regni delle ombre, no? Non è casuale, come al solito, anche lì. Allora, questo tipo di tolleranza è notturno e questa dimensione, in qualche misura, a cui fa riferimento Maffesoli e cui accenna estensivamente, spesso e volentieri, Guareschi, è quella che in qualche misura costituisce il fondamento del gruppo. Il gruppo non si riconosce negli interessi diurni, negli interessi economici, nei servizi, no? In tutte queste cose in cui noi abbiamo ridotto lo stare insieme, ma il gruppo è qualcosa di più, no? È una consapevolezza d'appartenenza, è un qualcosa che richiama a un'etica che non è l'etica dei codici, ma è quella che Maffesoli chiama l'etica dell'estetica, il fatto che tu viva sullo stesso territorio, ma senza escludere gli altri. Questo è il punto, non è che tu vivendo su un territorio hai titolo a dire qui ci sto solo io, voi tutti fuori. Tu puoi in qualche misura allargare questa sfera ad altri, non a tutti. Anche qui è ovvio che bisogna applicare una misura, no? Però quello che conta è che ci sia la possibilità che questo accada, di nuovo la pensabilità che qualcuno venga accolto. Ok? Quindi quello a cui fa riferimento Maffesoli e Guareschi è un noi aperto, no? Vi ho detto che Luca Cavalli Sforza ha scritto questo bel libro che si chiama Razzismo e Noismo, no? In cui parla, dice giustamente il fatto che il noi è sì quello che noi ambiamo a restaurare perché in qualche misura supera l'io, ma il noi è anche la base spesso e volentieri dell'opposizione a loro, quindi come vedete anche il noi è contraddittoriale, non puoi dire che noi a prescindere è bello, perché poi arrivano i nostri simpatici fascisti e la cosa dice c'è qualcosa che non mi torna, come facciamo? Ecco. Allora invece il problema è questo, il noi è una condizione che può essere interpretata in modo diurno e in modo notturno, anche qui. Allora se tu interpreti il noi in modo diurno, indovina un po' dove vai a finire? Al sovranismo, è ovvio, noi contro di loro, tiri sui muri, tiri sulle regole, chiudi i porti, come vedete è tutto perfettamente coerente da un punto di vista immaginale, sono tutti gesti antichi, a noi non c'è niente di nuovo sotto il sole ragazzi, quello che stiamo facendo noi era quello che hanno fatto tante città greche 3000 anni fa, è quello che hanno fatto tanti altri gruppi umani, tante altre cose, non c'è niente di nuovo, un muro è una delle cose più antiche che abbiamo a disposizione, c'è niente di nuovo in un muro. Se poi ci metti sopra delle fantasie tipo quelle dell'attuale presidente degli Stati Uniti, che santi Dio, ci mancava soltanto lui, che voleva fare un fossato con gli alligatori dietro il muro, a quel punto hai fatto, siamo tornati a un bel castello medievale, tanti saluti, finito, dov'è il problema? Capite che questi sono strumenti di analisi del reale e del contemporaneo inestimabili, perché un muro significa delle cose. Tirare su un muro è diurno e quindi da lì ci sono tante altre cose che costellano, capite? Quello è il punto, non è casuale, non è che prima fai il muro e poi improvvisamente diventi amico e fraterno e accogli tutti, perché c'è qualcosa che non quadra. Se tu fai il muro lo fai per scacciare, quindi il noi diurno è il fondamento della delle attuali, della gran parte delle attuali politiche in molti stati. Il noi notturno è un noi che accoglie, è un noi che si fonda sulla potenza più che sul potere, perché questa coppia in qualche modo è un po' come la coppia religiosità-religione di cui abbiamo parlato, no? Ecco, il potere è qualcosa di esterno, è qualcosa di lontano, è qualcosa che va adottato e utilizzato a favore del gruppo. E quindi da questo derivano dei comportamenti folli, no? Se voi andate a leggere quello che accade in quella fetta nebbiosa di Valpadana, dove c'è il paese di Reggello, che tra l'altro è recentemente passato alla Lega, tanto per, ma trovate una serie di comportamenti inauditi, nel senso che a un certo punto Peppone, che è il sindaco, si trova in piazza a manifestare contro il sindaco, perché è comunista. E tu dici, c'è qualcosa che non quadra, ma chiaramente, cos'è che non quadra? Non quadra l'ottica dicotomica, no? Perché lì la manifestazione di Peppone fa riferimento alla potenza, non al potere. Lui in quel momento è ciò che è nel gruppo, non nella struttura esterna, nella struttura lontana. E quindi interpreta questa appartenenza alla struttura lontana regolarmente in subordine rispetto alle sue convinzioni, che siano etiche, che siano politiche, non è importante, anzi, noi vediamo perfettamente che sono etiche, perché spesso e volentieri vanno contro le convinzioni stesse di Peppone. Adesso vi leggo un paio di pagine da uno dei più bei racconti che io, di Guareschi, che ho letto, che si chiama la maestra vecchia, e vi faccio un breve quadro perché sennò non capite di che parliamo. Muore la maestra del paese, e la maestra del paese, guarda caso, è il totem della continuità, è il totem della potenza sotterranea, perché è quella che ha insegnato a tutti quelli che ci sono nel paese ad oggi. E lei era fieramente monarchica, quindi vi figurate quanto potesse essere d'accordo con Peppone, tant'è che andava in giro con la matita rossa e blu e gli correggeva gli errori di italiano sui poster elettorali, no? Insomma, c'era un conflitto abbastanza marcato, e muore. E cosa chiede nel testamento? Di essere portata da un carro guidato da 4 cavalli, mi pare, e che la bara sia avvolta nella sua bandiera. Ora, dov'è il problema? Che la sua bandiera è quella dei Savoia, quindi c'è lo stemma monarchico al centro. Ovviamente la politica, no? Qui stiamo parlando di 50 anni fa, ma è uguale a oggi, come vedete anche lì, niente di nuovo, si azzuffa su questa questione con tutta una serie di proclami, discorsi, perché al Consiglio Comunale di sopra e di sotto, dopodiché arriva l'intervento del sindaco, abbiate un attimo di pazienza, che lo troviamo. Grazie. Eccoci. Peppone accredita gravemente la volontà del consiglio, quindi del potere, poi prende la parola. In qualità di sindaco vi ringrazio per la vostra collaborazione e come sindaco approvo il vostro parere di evitare la bandiera richiesta dalla defunta. Però, siccome in questo paese non comanda il sindaco ma comandano i comunisti, come capo dei comunisti vi dico che me ne infischio del vostro parere. E domani la signora Cristina andrà al cimitero con la bandiera che vuole lei, perché io rispetto più lei morta che voi tutti vivi, e se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo faccio volare giù dalla finestra. Questo è il discorso del sindaco, ok? Ed è un discorso che, come vedete, se lo cerchiamo di analizzare con delle coppie come quelle che usiamo oggi, non sta né in cielo né in terra, perché lui sta dicendo che seppellirà una al modo monarchico, quindi non ha nessuna convenienza. Non so se è chiaro, non c'è nulla che abbia a che fare con dei riferimenti altri. Quello che lui afferma chiaramente è che lui rispetta molto più lei morta che tutti gli altri vivi, perché lei è il simbolo della comunità. Lei è un'eroina da questo punto di vista, perché di fatto assomma in sé la potenza della comunità. E quindi quando va via deve andare via con i giusti rituali, i giusti per lei, non i giusti per gli altri. Come vedete, ci sono una serie di... Oh, questa ogni volta Devo un attimo stare attento a leggere perché mi vengono lacrime agli occhi. Allora, e così questa è la fine. Il giorno dopo la signora Cristina andò al cimitero nella bara portata a spalla da Peppone, dal brusco, dal fulmine, non mi ricordo l'altro come si chiamava, dal bigio e dal fulmine. E tutte e quattro avevano al collo i loro fazzoletti rossi come il fuoco, ma sulla bara c'era la bandiera della signora maestra. Io trovo che sia una delle pagine più belle della nostra letteratura questa, perché veramente ti dà gli strumenti per renderti conto che si può convivere. Perché una cosa che andrebbe capita una volta per tutte è che la democrazia non è un'imposizione. La democrazia è un modo che abbiamo trovato, discutibile, modificabile, migliorabile, per carità, abbiamo trovato un modo per riconoscere che non abbiamo tutti le stesse idee. E quello è il punto centrale. Quindi quelli che ti dicono voglio governare da solo non hanno capito, perché non è quello lo spirito è governare con gli altri, perché se no non funziona. Non so se sta cosa è chiara. È lì il punto. Cioè tu devi avere delle parti che stanno insieme, quindi come vedete il processo democratico per certi versi è un cocktail dell'uno e dell'altro, è un tao, perché da una parte c'è la separazione, ci sono i partiti, si chiamano così apposta, no? Però questi partiti dovrebbero collaborare. Non possono pensare di fare da soli, perché non vanno da nessuna parte, come non vanno da nessuna parte gli stati nazionali odierni da soli. Cioè, non vedete che tutte le problematiche con le quali ci confrontiamo noi oggi hanno questa radice? Tutto si sta dividendo, ovunque. Non soltanto qui, non soltanto nel micro, ovunque. L'Unione Europea non regge più, gli stati multinazionali vanno in frantumi, le grandi federazioni non reggono neanche loro, non c'è un trattato che stia in piedi. Mi sembra normale? Questo è il punto centrale. Quando vi dico che queste cose vanno interpretate anche, e l'anche è fondamentale, perché è ovvio che ci sono interessi politici, geopolitici, economici, culturali, tutto quello che volete, però non solo quelli, c'è anche altro in gioco. C'è anche altro che spinge, e quegli interessi sono spesso e volentieri anche loro influenzati da questo. Quindi quello che noi vediamo è un minimo comune denominatore in tutti interessi che apparentemente non hanno connessioni. Ma il minimo comune denominatore qual è? Che l'ottica con cui vengono perseguiti questi interessi è divisiva. Sempre. Salvo casi, per fortuna, che ci sono, perché altrimenti potremmo pure spararci qui e ora, ma salvo rari casi brillanti nei quali qualcuno per qualche motivo ritiene di poter fare diversamente. Allora bisognerebbe fare in modo che questo fare altrimenti, questo pensare altrimenti, come dicevano i tedeschi qualche tempo fa, diventi più una prassi che un'eccezione. Perché sicuramente ci terremo i nazisti dell'Illinois, quelli, come dire, fanno parte del quadro. Però che stiano in una posizione, in una situazione nella quale tutto ciò che accade fa loro gioco, è una cosa. Che stiano in una situazione nella quale tutto ciò che accade li smentisce, è un'altra. Semplicemente. Non ci sono grosse complicazioni nel dire questo. Solo che se non percepite l'importanza di comprendere questi processi, sarà difficile che le cose cambino. Perché per poter cambiare le cose devi più o meno capirle. E le devi capire da una serie di punti di vista. Che ognuno c'ha i suoi, poi ci sarà quello che privilegia il diritto, chi privilegia la storia, chi privilegia quello che volete. Quello che è importante è che questo privilegiare voglia dire con, non che studio solo il diritto, solo la sociologia, solo le scienze dure, perché solo purtroppo non basta più. E con questa cosa vi auguro buone feste e ci vediamo a gennaio.